Radio 3, lezioni di musica. Sergei Prokofiev, sonata numero 2 in re maggiore per violino e pianoforte, con Luca Mosca.
Ed ecco la seconda sonata per violino e pianoforte di Sergei Prokofiev. Siamo nel 1944. Tenete presente che quella sonata di cui vi ho parlato ieri, la prima, meravigliosa, Prokofiev la scrive fra il 38, quindi subito dopo Romeo e Giulietta, e il 46, quindi è un parto, insomma, ci mette parecchi anni. Nel 44 scrive la seconda. In realtà scrive questa sonata per flauto e pianoforte, quindi c'è la versione originale per flauto e pianoforte. Poi Oistrakh gli dice: beh, è talmente bella questa sonata, mi devi fare assolutamente una versione per violino e pianoforte. E naturalmente Oistrakh lo aiuta, no, a trascriverla. Quindi il violino è sempre uno strumento molto difficile, quindi c'è bisogno di uno strumentista che ti dia l'esattezza proprio dei passaggi, no? E quindi le doppie corde, gli armonici, quindi lo consiglia benissimo e viene fuori un altro pezzo straordinario, completamente diversa dalla prima sonata. Questa è una sonata lirica, di un lirismo trasparente. I temi sono melodici nel vero senso della parola, come un po' i secondi temi della prima, no? Che abbiamo sentito molto cantabili, molto romantici. Questo è il primo tema del primo movimento, è una sonata in quattro movimenti, questa, quindi con scherzo, adagio e finale. E abbiamo questo tema iniziale meraviglioso. La semplicità, no? Sono quattro battute più quattro battute, e la seconda frase di quattro è la ripetizione della prima, un tono sotto, l'uovo di Colombo. Poi c'è il ponte modulante, che ha questa caratteristica invece più mossa, no? È più articolata. Sentite il violino, questo è il violino, la mia mano destra. Conduce al secondo tema, che è pure altrettanto lirico rispetto al primo, però ha un ritmo puntato, quasi di marcia. Sentite. Assolutamente delizioso. E la coda a me sorprende sempre, perché sono quattro note, ma fantastiche. Sentite la coda, altrettanto tematica. Ecco, adesso sentiamo questo primo movimento e sentirete cosa ci combina con questi quattro elementi. Forte proprio accompagna, come se fosse un lead di Schubert, no? Un tono sotto, c'è un gradino sotto. Risentiamo il tema. Sembra facile. Ecco il ponte. È come se il violino si svegliasse, no? E a questo punto il violino, l'input del violino fa svegliare anche il pianoforte, ed ecco il risultato. Si placa all'improvviso ed ecco in carrozza il secondo tema. Siamo in un'altra tonalità, è musica tonale, ma alla Prokofiev, ovviamente, di una personalità assoluta. Ed è curioso anche che questa forma sonata, la classica forma sonata, no, della seconda metà del Settecento, nelle mani di Prokofiev diventi qualcosa di fresco, come se nessuno l'avesse scritto una sonata prima di lui. tema in minore ed ecco quella coda ineffabile di cui già mi sono detto entusiasta pochi secondi fa. Eccola. Come in tutte le sonate che si rispettino, ricomincia da capo. Ecco il primo tema. Naturalmente non ci dà nessuna noia perché è talmente bello che lo risentiremo anche mille volte. Ecco il ponte. Capite? Questa è una parte che conduce dal primo tema al secondo tema. Si chiama ponte. Ed ecco che si accende improvvisamente. Avete sentito come il pianoforte ha recitato il ponte modulante? Proprio il tema principale, per un attimo il pianoforte lo recita. Ed ecco il secondo tema. Siamo nel tono della dominante, cioè ha modulato, cioè ha cambiato tonalità e da re maggiore è passato in la maggiore, come faceva Mozart. Naturalmente poi il come dell'armonia della melodia è completamente diverso. Avete visto qui come fa, come fra Martino Campanaro, un canone, no? Il violino e il pianoforte si rincorrono a citare il tema, la coda. E adesso sentite che dopo questa meravigliosa coda comincia lo sviluppo, cioè l'elaborazione tematica, comincia con una specie di marcetta che non c'entra nulla, quasi come se fosse una tromba il violino. Sentite, qua. È un umorismo da luogotenente Quijé di Prokofiev. Sentite il pianoforte. Questo era l'elemento del ponte modulante, no? La marcetta al violino e il ponte modulante al pianoforte. Attenzione perché adesso improvvisamente il primo tema in do diesis maggiore, una tonalità lontanissima, lo risentiamo assolutamente, ma si impantana nella marcetta. E questa volta il secondo tema però in minore, non più in maggiore ma nel tono minore. Attenzione, giusto a posto di nuovo il primo tema, però in sol diesis maggiore, cioè altra tonalità lontana. Fa quello che vi pare. Di nuovo il secondo tema, però con l'elemento del ponte modulante. Attenzione, di nuovo il secondo tema in maggiore, questa volta al violino. Vedete come tutto è messo nel frullatore, no? Ponte modulante. Il ponte modulante al violino. La marcetta al pianoforte. Punto culminante sul re, ed è che è la tonalità in cui sicuramente stiamo per sentire il primo tema, ma il pianoforte si impantana deliziosamente. Come ci si possa deliziosamente impantanare non lo so, però di fatto ecco la ripresa. Un tono sotto. Qui è tutto uguale, ma naturalmente per poco, perché da adesso cambia tutto. Il ponte è completamente diverso. Taglia le prime sei battute e siamo già in mezzo al ponte modulante, che è brevissimo. Avete sentito come questa sonata è completamente diversa rispetto a quella che abbiamo sentito ieri, che era a volte anche tragica, no? E drammatica, con alcuni momenti di un lirismo assoluto, ma comunque una sonata cupa, meravigliosa. Questa è meravigliosa ma in senso opposto, di un lirismo sereno, senza ombre. Sono i due lati opposti di un compositore completo. secondo tema in minore e più lento. Ed ecco le code, questa volta le code sono lunghe e il violino si appropria di questo tema meraviglioso. Eccolo, una variazione. È incredibile, grandioso colpo di scena, cambia tonalità, va verso si bemolle maggiore poi minore, il tema in si bemolle minore. Però la cadenza finale è in re maggiore. Passiamo direttamente al secondo pezzo, allo scherzo, e sentirete una meraviglia assoluta. Avete sentito come ha fatto unde, unde, unde? E di nuovo. Un, due, tre. Cioè, come dal 2 passiamo al 3 senza quasi che ce ne accorgiamo, no? È una specie di brivido delirante. Fantastico. Dopo questa apoteosi, arriviamo al tema B, al secondo tema. Sempre questo gioco fra il 3 e il 2, anche in questo secondo tema. Ancora il tema. Lo ripete un sacco di volte, ma è talmente bello, è talmente dinamico, no? E poi con questo gioco ritmico impressionante che lo potremmo risentire anche questo un sacco di volte, no? Senza, sempre godendo, insomma, senza nessun tipo di noia. Sentite come questa frase sulla quarta corda del violino, improvvisamente ci troviamo di fronte a un rabbino in una sinagoga. Questo sarebbe il trio dello scherzo. Adesso si derabinizza. Diventa quasi un uccellino qua. Quante idee, no? Più in alto, ancora più in alto. Adesso attenzione perché rispunta il rabbino. Qua. Però questa volta è il pianoforte. Sentite queste note acute del violino, sono armonici, sono le corde sfiorate che fanno delle note acutissime, molto magiche. Sentite. Questo è una specie di effetto finestra, cioè si è aperta una finestra qua. Questa volta si spalanca la finestra. Cioè, per un attimo ci ha fatto sentire il ritmo dello scherzo, ha richiuso la finestra, poi l'ha riaperta, ormai c'è la ripresa. Cioè, come passare dalla musica del rabbino alla ripresa dello scherzo, no? Non è facile, cioè non dare il senso di giusta posizione elementare, no? Ma farlo diventare una cosa necessaria, che la ripresa diventi una cosa necessaria. E passiamo al tema B, per questa volta però il violino con doppie corde. sia un dialogo giocoso tra il violino e il pianoforte. Tema questa volta al pianoforte. Violino. Da qui cambia completamente la ripresa e arriva un'apoteosi geniale. Sentite, la testa del secondo tema risponde col primo tema. Ecco il primo tema e il secondo tema. Primo tema di nuovo. Collasso discendente, salita all'acutissimo e finisce. Veramente una cosa geniale, geniale. Ecco, possiamo anche interrompere qui per il momento e sentire il tema del terzo movimento. Anche questo sarebbe piaciuto a Poulenc, insomma, questo no, è un quasi Poulenc. Credo che Poulenc conoscesse Prokofiev come conosceva Stravinsky, che è un po' un figlio degenere di certo Stravinsky e di Prokofiev. Come avrete capito, io sono più un partigiano di Prokofiev, anzi più che partigiano sono innamorato di Prokofiev, amo la musica di Prokofiev. Sentite questo tema perché è una fesseria, cioè proprio... uno dice, mamma mia, che cosa così elementare, no? Come, sentite come lo armonizza. Hai sentito il cambio di armonia? Come è arrivato all'accordo consonante, che in maniera assolutamente delirante, perché a un certo punto ci troviamo in tonalità assolutamente aliene, e per tornare indietro ecco improvvisamente ci troviamo a casa. Il secondo tema è meraviglioso, sentite che roba. Sembra quasi blues, no? E poi ti da da di ti da da. È la scala pentatonica, no? La scala che troviamo in Ravel, in Mamerlois di Ravel, no? È una scala improvvisamente una scala orientale, no? Buttata lì, no? Come secondo tema di questo meraviglioso andante, di una semplicità assoluta, ma sono quelle cose semplici che non è facile fare. Sentiamo. D'armonia divino, qua, sentite. Sentite come arriva all'accordo della dominante. Il tema al pianoforte, due ottave di distanza. Il violino accompagna questa volta. Torniamo alla versione iniziale questa volta e di nuovo abbiamo questa cadenza, no, all'accordo della dominante, sorprendente. Ed ecco il tema B accostato, giusto a posto. C'è una ripetizione del tema, però su altre altezze. C'è un incastro questa volta fra violino e mano destra del pianoforte. un'accensione del pianoforte. Punto culminante, discesa del pianoforte. Ed ecco, questa volta è quasi come la prima volta. Si incanta e sentite come torna il primo tema, una magia. Come cambia armonie. Ed ecco il primo tema al pianoforte. Siamo in sol bemolle maggiore. Cosa vuol dire? Tenete presente che questo pezzo è in fa maggiore, quindi una tonalità lontanissima, sarebbe la tonalità napoletana, della sesta napoletana, di quell'accordo che si dice sesta napoletana. Sentite come il secondo tema sbuca alla mano destra del pianoforte. Sentite? Avete sentito? Ed ecco la cadenza in fa, siamo tornati in fa, ma il violino è in fa diesis minore, cioè il basso del pianoforte è in fa maggiore e il violino è in fa diesis minore, che dà una sensazione come di distrazione svagata, no? E adesso c'è una geniale riconduzione verso fa maggiore, cioè torniamo nella tonalità che ci saremmo aspettati. E questa tonalità sboccia proprio come un fiore, sentite? È come veramente, no, vedere un fiore che sboccia. Sentiamo, assistere al fiore. Sentiamo questo ultimo movimento che è una bomba. Questo è il primo tema, è un rondò. Un gradino sotto. Ripete il tema, questa volta più corto, ed eccoci al ponte, che improvvisamente è pesante. Violino sulla quarta corda e pianoforte a corde ribattuti molto ritmici. Ecco, siamo abituati a dei secondi temi estremamente lirici, no? Mentre invece qui fa uno scherzo quasi, Prokofiev arriva a fare quasi un esercizio dell'anon, cioè sarebbero proprio gli esercizi che si fanno al primo anno di pianoforte. Questo. Però sentite quando entra il violino cosa fa? Qualcosa di più sorprendente di così impossibile. Qua. Geniale. C'è un esercizio al pianoforte e invece una cosa assolutamente surreale al violino. Adesso il tema da esercizio è in minore, diventa drammatico. Vedete come la materia, no, nelle mani di Prokofiev diventa plastilina, no? Diventa qualcosa da far giocare, esattamente come può fare un bambino con un gioco, no? Con le manciocole, proprio con le mani, no? Sentite di nuovo il violino spericolato. Improvvisamente riconduzione al primo tema. Eccolo qua. Tema gioioso, il tema principale di questo rondò che torna continuamente, questa volta è molto più breve, taglia di brutto ed ecco subito il ponte. Adesso ci chiediamo, e adesso cosa succederà? Ebbene, torna l'esercizio demenziale. È come sentire un vicino di casa, no, che ha un bambino col pianoforte che si fa questi esercizi che uno dice ma no, basta, non ne posso più. E invece sentite questa scala improvvisamente cambia obiettivo e porta qui. Pianoforte meccanico e brutale. E a questo punto uno dice ma cos'è questo, il terzo tema? E invece no, questa è un'attesa teatrale del terzo tema. La mano sinistra che con un violoncello sta prendendo tempo, improvvisamente si trasforma in Ligeti. Sentite, ma ovviamente Ligeti non ci avrebbe mai poggiato sopra questa melodia. È una delizia, no? Di una tenerezza deliziosa. Ripeto, questa volta sopra, no? Un tono, un gradino sopra. Sentite come finisce? Come un gioco di bambino, no? Mano sinistra del pianoforte come un violoncello. Il violino risponde. Il violoncello risponde al violino. Il violino prende il pallino del gioco. Attenzione, questa volta il tema tre gradini sopra. Fortissimo. E adesso, inaspettato, improvvisamente, una riconduzione che già ci fa presagire il tan tan tan, no? Le note iniziali del tema, del primo tema. Ormai sappiamo che sta per arrivare la ripresa. Ci fa sentire tre volte il la ed ecco. Eccolo qua il la. La nota più acuta del tema. Questa volta sentiamo, no, che è proprio la ripresa decisiva, no? Però incredibilmente si blocca ed ecco di nuovo il ponte modulante. Quindi dice, caspita, ma allora non era quello la ripresa che ci faceva proprio salutare questa sonata con gioia, no? Vediamo cosa sta per succedere a questo punto. E qui c'è il genio, perché l'elemento, no, di esercizio di viota in minore magico al violino. Per la prima volta lo sentiamo in minore, con la doppia corda, con questo re corda vuota tenuto. Adesso attenzione, una quinta sotto, quarta e terza corda. Rabbino quasi rispunta, no? Sovrapposto all'esercizio un po' alla Robert Walser, no? del pianoforte. Benissimo, possiamo anche sfumare qui, ormai potete sentire voi il finale e vi rimando a un prossimo appuntamento nel prossimo futuro. Un caro saluto da Luca Mosca.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound. We'll be right back.